Diventa sempre più difficile ogni anno vivere il Natale, forse perché, come ci ha ricordato Gesù nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, tutti siamo un po' seduti, o meglio, Gesù ha utilizzato un altro verbo, ha detto siamo un po' tutti addormentati. E forse perché indubbiamente i tempi sono un po' cambiati. Forse perché le tante difficoltà della vita prevalgono sulla nostra capacità invece di fare silenzio, sulla nostra capacità di guardarci dentro. Forse perché i crescenti problemi economici, che ormai non riguardano soltanto un piccolo gruppo di persone, ma che riguardano un'intera nazione, un'intera Europa, non so, forse anche il mondo, hanno prevalso su tante cose. Sta di fatto che il Natale che oggi iniziamo a preparare, insomma, sembra quasi, come dire, una fotocopia sbiadita del capolavoro ad olio che invece dovrebbe essere il Natale, per cui perde quasi, no, i colori, la lucentezza, la profondità, la bellezza che invece possiamo ammirare davanti ad un quadro vero, no? Invece un'altra cosa è vedere una fotografia del quadro, ancora peggio se lo vediamo in bianco e nero quel quadro. Ma c'è anche un'altra ragione che però ci mette in difficoltà nel tentativo di vivere bene il Natale nella nostra vita, che sottolinea anche intorno al Natale questa perdita poi di questo senso teologico del Natale, questa emorragia di spiritualità che purtroppo il Natale perde e sempre di più ogni anno, no, che andiamo avanti. Forse l'altra motivazione è che in fondo abbiamo creato un Natale alternativo, un Natale poco taroccato, poco pezzottato, non so come lo devo dire, come lo devo chiamare, un Natale alternativo, non il Natale vero, ma un Natale diverso. Perché questo? Perché il Natale vero, quello che c'è descritto nel Vangelo, è un Natale che ci mette in crisi. È un Natale che sconvolge la nostra vita, è un Natale di fronte al quale non possiamo più continuare a fare quello che facevamo. E questo a noi in fondo non è che piace troppo, questa cosa qui ci dà fastidio, perché quando viene qualcuno e viene a scardinare le nostre abitudini, il nostro modo di fare, il nostro modo abituale di comportarci, tutto questo ci dà un molto fastidio. E allora preferiamo l'altro Natale, quello che ci siamo inventati noi, perché il Natale vero ci obbliga a cambiare vita, cioè a convertirci. L'altro Natale invece, come diceva Eduardo, in Agomed, ma utsi quanta pastura coppe, insomma, è festo per sempre, basta che facciamo ambresse e ce lo amo così. E noi spesso viviamo così il Natale, e lo viviamo per non vedere. Lo viviamo per non vedere che il Natale vero non ha nulla a che fare con i buoni sentimenti. A Natale improvvisamente diventiamo tutti più buoni. Solo a Natale però. Poi durante la scannam, fino a novembre, ci scanniamo. Poi quando viene Natale tutti diventiamo più buoni, tutti vogliamo fare la beneficenza, tutti ci piangiamo di fronte ai bambini che muoiono, tutti ci sentiamo assaliti dai sensi di colpa rispetto a tante, c'è questa melassa, questo buonismo che è imperante nel tempo di Natale, dimenticando l'aspetto tragico invece dell'evento del Natale, così come ci viene raccontato dai Vangeli. Questo aspetto tragico che poi vedremo, che appunto è ignorato, perché non potrebbe essere diversamente, dal Natale invece consumistico, che si ripeterà nonostante la crisi, nonostante i problemi economici, si ripeterà, state tranquilli, perché poi noi siamo strani, siamo molto strani come persone, no? Non sappiamo scegliere. E quindi di fronte alla non scelta ci ritroviamo a fare sempre le stesse cose, peggio ancora, forse ci troveremo a fare pure qualche debito in più. Per non vedere questo Dio che, stanco di non essere capito, finalmente sceglie di farsi uomo e di venirsi a raccontare. In fondo una domanda che a volte non so se ce la poniamo o quando ce la poniamo, se ce la poniamo male, è: ma in fondo uno dovrebbe dirsi, ma a Natale, ma che c'è stato a festeggiare? Che c'è da festeggiare a Natale? Sapete perché questa domanda? Ma adesso non perché dice, ma tu ancora domani Natale già ci stai a Zelliana, a Cancun. No, non perché io voglio mettere la tragicità nella vostra vita, ma perché insomma dobbiamo essere un poco seri sulle cose. Non possiamo sempre vivere le cose così all'acqua di rose. Certe domande ce le dobbiamo porre. Allora uno si chiederebbe, ma che cosa c'è da festeggiare a Natale? Sapete perché? Perché dice il Vangelo che leggiamo proprio nel giorno di Natale: la luce è venuta nel mondo, la luce vera viene nel mondo e i suoi non l'hanno accolta. Questo è il Natale, una luce che viene nel mondo e che non è accolta. Cioè il Natale è la festa della non accoglienza. Questo è un dramma, non è una cosa positiva. No, non è Gesù bambini, Gesù bambino, siamo tutte che pazzerello, come si fanno che creature, è nato Gesù bambini, siamo tutti felici e contenti. Il Natale è una festa drammatica, perché è la festa della non accoglienza. La luce è venuta nel mondo e i suoi non l'hanno accolta. È il dramma di un Dio presente e di un uomo che invece è assente, di un uomo che è stranissimo, di un uomo che si lamenta dell'assenza di Dio. Dov'è Dio quando succedono queste cose? Dov'è Dio quando vengono i terremoti? Dov'è Dio quando muoiono i bambini di fame? Dov'è Dio in questo particolare della mia famiglia, eccetera, eccetera? Poi quando Dio viene, io non ci sto, io mi assento. Questo è il Natale, è il dramma di una assenza, è il dramma di questo uomo arrogante che è eterno adolescente, che si lamenta dell'assenza di Dio e che invece quando Dio viene lui stesso si fa assente. Quel bambino nella culla non solo fa tenerezza come tutti i neonati, perché poi vedere un bambino insomma veramente fa tenerezza, ma quel bambino nella culla non solo fa tenerezza come tutti i neonati, ma quel bambino nella culla ci scuote, quel bambino nella culla ci provoca. Quel bambino ci inquieta, perché se davvero egli è l'Altissimo, se egli sul serio è l'Infinito, allora vuol dire che la nostra idea di Dio davanti a quel bambino tracolla. La nostra idea di Dio davanti a quel bambino va a farsi benedire, e quel bambino ci spinge necessariamente a dover cambiare vita. E non già facile. E allora meglio far finta di niente, meglio la neve, meglio i regali, meglio un poco di alberi di Natale, il presepe, e struffole, roccocò, e nucella, facciamo una tombolata, abbiamo fatto Natale. Meglio questo, perché questo ci obbliga a non pensare, questo ci obbliga a non ragionare, questo ci esorcizza dalla realtà, no? Ci fa andare fuori da quella che è la realtà. Tocca a noi allora chiederci se abbiamo ancora voglia di prepararci a Natale, se vogliamo sul serio svegliarci da questo immenso sonno della coscienza che ci sta addormentando tutti. Vegliate! Il Vangelo oggi termina proprio con questo imperativo di Gesù: vegliate, cioè svegliatevi dal sonno, svegliatevi, siate desti. Non siamo qui a far finta che poi Gesù bambino nasce, perché non è una finzione, perché Gesù bambino già è nato 2000 anni fa. Il problema non è se nasce o se non nasce, il problema è se nel cuore della mia notte, se nel cuore della mia esistenza questo Gesù bambino nasce oppure no. Perché tra questo Gesù bambino che è già nato e questo Gesù bambino che tornerà poi nella storia come Signore giudice, come ci ha detto Gesù nel Vangelo, ci siamo noi, nel mezzo c'è la nostra vita, c'è la nostra esistenza. E allora stiamo qui oggi iniziando questo tempo di avvento che è un po' come la sveglia, no? Suona questo tempo di avvento per svegliarci, per renderci desti, per farci capire che dobbiamo incominciare a fare un percorso finalmente diverso della nostra vita. E la parola ci invita a vigilare. Perché ci invita a vigilare? Perché la vita non è un pacco. Non è un pacco da aprire e da consumare, non è così la vita. La vita è una strada da scegliere per un cammino incontro al Signore. Ed è un dono la vita, non è un pacco così. Non lo apriamo e lo consumiamo e quindi facciamo quello che vogliamo. È un dono, e che sia un dono, a volte forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo. Perché se basta fare una semplice riflessione, banalissima se volete, non ci siamo scelti, non abbiamo scelto la nostra data di nascita, e non sceglieremo neppure la nostra data di morte. E quindi non sappiamo quando, cioè non ci siamo decisi noi quando dovevamo venire su questa terra, e non saremo noi a decidere quando lasceremo questa terra. Allora che cosa vuol dire andare incontro al Signore? Non significa vivere con l'angoscia della morte che può arrivare da un momento all'altro. Chi vive così non fa niente nella vita, sta fermo, è immobile. Non significa aspettare così il Signore, ma significa andare incontro al Signore che viene preparandoci a questo incontro ogni giorno. Così come si fa quando si attende una persona importante, no? O un amico che deve venire a trovarci. Noi, quando c'è un amico che deve venire a trovarci, mica stiamo con le braccia così, con le braccia conserte, ce ne fa specca, tamo pesce buono, non sacci, facciamo delle cose, pubblizziamo un po' la casa, perché ci sta faccia statasso cristiano. Cerchiamo di fare qualche cosa di importante, incominciamo a fare un po' di pulizia generale, no? Nelle situazioni, quindi nell'ambiente di vita, perché uno che è importante, uno per il quale io ci tengo, deve essere accolto bene nella vita. Allora noi dobbiamo fare così. Il tempo di avvento può essere paragonato al tempo un po' delle pulizie generali, no? Quando si fanno le pulizie generali nelle case, poi le donne sono terribili quando si fanno le pulizie generali nelle case, peggio dei marescialli tedeschi, perché poi quando hanno pulito non puoi mettere manco piede, no? Io a volte vedo a casa come succede con mia mamma, non puoi mettere manco piede in quella stanza che è stata il look in capo, che ti fanno, no, finiti di pulire in quel momento, un d'accusta, eccetera, eccetera. Ma questo dice però, no? Dice il fatto che si considera quell'ambiente quasi una cosa sacra, ma io considero la vita mia quasi una cosa sacra, o mi lascio usare, mi lascio sporcare come se niente fosse. No, il tempo di avvento è un tempo da vivere così, bisogna darsi da fare perché tutto sia pronto per accogliere nella bellezza, anche se nella sobrietà, perché poi le cose sobrie sono alla fine quelle più belle, ecco, nella bellezza e nella sobrietà il Signore Gesù. E vigilare vuol dire vivere nell'attesa della sua pienezza, perché siamo consapevoli che noi non abbiamo tutto, siamo consapevoli che noi non siamo tutto e quindi abbiamo bisogno della pienezza, e l'avvento ci stimola e ci rafforza a ricordare questo atteggiamento importante nella nostra vita. Il Padre Eterno è un altro, non sono io il Padre Eterno, e quindi io non ho e non sono tutto, ma ogni giorno ho la necessità e il bisogno e l'urgenza di capire dove abita questa pienezza. Cosa aspettano le nostre attese? Spesso purtroppo noi aspettiamo soltanto noi stessi, aspettiamo soltanto la realizzazione dei nostri progetti, dei nostri desideri, dei nostri sogni, che per carità possono essere anche belli, validi, buoni, no? Avere un desiderio, avere un sogno nella vita è una cosa importantissima, specie poi se sono delle cose buone. Desiderare qualche cosa è una cosa buona, non è che uno poi deve stare tutta la vita a privarsi, che poi non è che ci siamo fatti tutti quanti preti e suore, quindi dice ma tu vi apri, mammi chi, ed è giusto anche questo, ed è giusto anche che sia così, però attenzione, perché se non siamo vigilanti, qual è il rischio? Il rischio è quello di camminare dentro ad un cerchio, non su una traiettoria che ci proietta verso la pienezza, ma quello di camminare dentro a un cerchio, no? Guardiamo la vita, quella nostra di ogni giorno, è fatta di meschinità, è fatta di piccolezze, è fatta di arrivismo, affanno per arrivare prima degli altri a tutti i costi, molte volte disinteresse per gli altri, perché guardiamo solo ciò che sta dentro il nostro cerchio. E anche se guardiamo la vita grande, quella che i mass media ci buttano così, ogni giorno davanti ai nostri occhi, che poi è anche nostra vita, perché quello che succede dall'altra parte del mondo ci interessa molto anche da vicino, purtroppo in un mondo che si è fatto sempre più corto, più piccolo, più globalizzato, e disperati che muoiono. Disperate che muoiono ogni volta che piove un po' di più, qua ci tocca dire speriamo che ce la caviamo. Disperati che muoiono anche ieri, no? Questi barconi che sono arrivati, barconi che si sono rovesciati, e disperati che sono morti così, guerra, fame, miseria, malattia. E di fronte a tutto questo noi come rispondiamo? Certo, non possiamo rispondere, no, con l'angoscia di dire ma io mica è colpa mia, io che posso fare? Mica posso risolvere il problema della fame del mondo, mica posso risolvere il problema delle guerre, mica posso risolvere il problema dell'immigrazione. No, è vero che non possiamo possiamo rispondere così è che non possiamo e non dobbiamo sentirci noi in colpa, allora non vivere più perché magari ci sono tutti questi problemi, ci sono tutti questi guai, ci sono tutte queste situazioni. Certo che non è quella la risposta, ma certamente con l'impegno però a rendere più buona, a rendere più giusta, a rendere più bella la casa, cioè la terra che ci è stata affidata. Ecco, questo lo possiamo fare, perché se l'ambiente che è intorno a me io lo rendo più buono, e un altro lo vede, allora incomincia a rendere più buono anche lui l'ambiente, e poi man mano si cammina, si cresce insieme e si rende tutto più bello. Ma se invece io trascuro il mio ambiente, è chiaro che chi mi sta intorno, chi mi sta vicino, non sente la necessità di fare diversamente, perché dirà: ma che me ne importa a me? Ma che me ne importa a me? E poi c'è sempre quella storia di dire: non devo cominciare io. Non dipende da me, deve cominciare sempre un altro. Allora io dico che deve cominciare un altro, che le sta vicino a me, ha da cominciare un'altra, qualcuno deve cominciare, qualcuno deve portare avanti, no? Deve tirare la carretta. Nella vita è fatta di queste cose qui. C'è bisogno dello stimolo continuamente rinnovato ad uscire dal nostro cerchio. Perché se camminiamo nel nostro cerchio, e tu gira e rigira, ti trovi sempre punto da capo, Perché il punto di partenza, il punto di arrivo nel cerchio è sempre lo stesso. Allora fai tanto cammino per ritrovarti sempre allo stesso punto e non vai mai lontano, perché sei autoreferenziale, ti stai guardando, non permetti a nessuno di entrare in quel cerchio. Il cerchio va spezzato, bisogna invece proiettare la vita verso una traiettoria diversa, perché la pienezza non la troviamo nel cerchio, la pienezza noi la troveremo al di fuori, all'esterno, in una realtà altra, altrimenti finiamo in quella compagnia del ricco stolto. Lo ricordate, il ricco stolto? Anima mia, mangia, bevi, goditi tutto quello che hai fatto e datti alla bella vita, no? Quel ricco che aveva accumulato, aveva venduto magazzini, ne aveva acquistati altri per metterci tutto il grano che aveva fatto, e poi si sente la voce del Signore che dice: stolto, stanotte stessa mi renderai la tua vita. E noi spesso così facciamo, accumuliamo, a volte non solo in termini di cose, ma anche in termini di affetti, con gelosie inutili, con possessività, con meschinità, e poi alla fine il Signore ci dirà: che zaccato con tutto questo? Perché oggi stesso tu dovrai darmi la vita. La vigilanza che l'Avvento ritorna a stimolare ci ricorda in fondo quello che ci dice Luca nel suo Vangelo: dopo che avete fatto tutto quello che dovevate fare, ricordate, siete servi inutili, ma servi ai quali è stata affidata la casa in attesa del ritorno del padrone, come ci ha detto Gesù nel Vangelo di Marco che abbiamo appena ascoltato. Allora apriamo gli occhi, rimbocchiamoci le maniche. L'Avvento è una buona medicina. E questa medicina qui la dobbiamo prendere, perché dobbiamo farne buon uso di questa medicina. La lampada deve restare sempre accesa, perché se si spegne non saremo capaci più di vedere, non saremo capaci più di vegliare, non saremo capaci più di stare attenti. A volte no, non vogliamo manche accettare noi questo, no? Come quando quelle scene un po' comiche che si vedono a casa, no? Quando uno sta guardando la televisione, poi bene una biocca, si abbocca una bocca così, e quello che sta vicino, che è tutto su lei, e dice: ma che fai, stai rumendo? No, non sto dormendo, e va a tre un quarto d'ora di sonno, come fai a dire che non stai rumendo, insomma. No, noi non vogliamo mai accettare che invece stiamo in una situazione così. Oppure quelli che partono tutti baldanzosi con l'idea di dire: ma non ti preoccupare, hanno nuttata la faccina vicino ad un ammalato, come mi è capitato a me, non di fare la notte vicino a mio padre, e poi state il contrario, state mio padre che è ammalato, sull'uriette, ma mi sa coperto un gol mentre io dovevo fare la notte a mio padre. E spesso succede così, perché siamo o baldanzosi pensiamo di poter fare tutto quello che vogliamo, oppure non vogliamo mai ammettere i momenti, no? I momenti di tracollo, i momenti di caduta nella nostra vita. Perché? Perché io sono il Padre Eterno, mentre gli altri sono quelli che poi non si... No, l'Avvento ci ricorda che se quella lampada resta accesa, se io ci metto l'olio, e l'olio che poi faremo, no? Ogni settimana noi verseremo l'olio in quella lampada. L'olio è il mio impegno, la mia attenzione, la mia volontà, la mia caparbietà a voler essere più bello, più bravo, più buono. E allora quello che possiamo fare è stare svegli, non lasciarci travolgere da questa follia quotidiana della vita, ribellarci a questo pensiero dominante che ci vuole vedere separati. Una sola mamma, tutti fratelli. Perché se la mamma è una, allora significa che siamo tutti figli. E se siamo tutti figli, vuol dire che siamo tutti fratelli, e i fratelli si devono voler bene tra di loro. Non è possibile che si odiano. Dobbiamo sconfiggere la dimensione di Caino e Abele, e dobbiamo invece vivere quella dimensione della figliolanza nuova che Gesù è venuto ad instaurare quando è venuto nel mondo con il suo Natale. E dobbiamo fare tutto questo per vivere la nostra interiorità, per essere cercatori di Dio. Ecco, questo è il tempo di Avvento. Essere cercatori di Dio, andare in cerca di Dio nella nostra vita, e se noi lo cerchiamo, lui si fa trovare, perché non gioca a nascondino con noi, è il contrario, è l'uomo che gioca a nascondino di Dio. Adamo, dove sei? C'è questa domanda drammatica nella Bibbia che non trova risposta, perché Adamo, quando ha fatto fatta e ha capito che ha sbagliato, si vergogna e quindi se ne fuie. Dio lo chiama: Adamo, dove sei? E Dio non risponde. È l'uomo che gioca a nascondino con Dio perché si vergogna, mentre Dio si fa trovare quando l'uomo lo chiama, quando l'uomo sente la necessità di stare con lui, e si fa trovare al punto tale che si è fatto uno di noi. Allora non giochiamo più a nascondino, non siamo più creature. Non siamo più adolescenti, non possiamo essere eterni adolescenti, dobbiamo essere uomini seri, uomini che sanno assumersi la responsabilità di una scelta credibile che diventi testimonianza e segno forte della presenza di Dio. Qui, in questo momento, in questo preciso istante, oggi e non domani, adesso, qui, in questo territorio, in questa terra, in questo quartiere e non in un altro posto. Poi quello che avverrà fra 5 anni, fra 10 anni e 20 anni, Dio solo lo sa, e a noi non interessa neppure saperlo, perché sappiamo che in questo momento è qui che il Signore ci chiama a testimoniare e a manifestare il suo amore misericordioso. Amen.